come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi tuo fa. Vuoi vivere alla moda?
Beh, sta succedendo l'inferno, caro Parenzo, con il governo che è andato sotto di un voto. Il ministro Bossi chiacchierava fuori dalla Camera con una giornalista. Tremonti dov'era?
In missione, così
e
dice.
E dal PDL già ci sono critiche molto forti nei suoi confronti. Probabilmente nei prossimi giorni il governo chiederà addirittura la fiducia, lo dicono anche maggiorenti del PDL, Mella Russa, Cicchitto. Dunque siamo in una fase, si potrebbe aprire,
crolla tutto,
una fase nuova. Fra poco ti faccio fare il tuo solito editoriale demagogico
sobrio.
Prima però questa canzone di Carosone non è per caso, caso la canzone di Carosone,
sono bambini all'ascolto,
no ti voglio far sentire un exploit. L'exploit è quello del ministro La Russa,
sì?
Che chiuso il blitz in
ministro
Somalia,
ministro
di difesa,
sì?
Si esercita in inglese.
No,
prova a essere... io dico una cosa adesso, sì. Lo ascolterete. Perché se uno non sa l'inglese parla in italiano, ci sono i traduttori, perché certo. Ti devi esporre ad una figura di cacca così tremenda?
Dico, ma perché lo sa così,
cacca,
ma che lo sa così male.
Ma senti.
Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi. Che gli devo dire? Questo è il problema. Allora, questa vaso striscia.
Lui è questo ruolo che è un ruolo determinante.
Allora,
lo faccio io. Allora, io faccio come dico io. Mi congratulo con il governo inglese per aver dato l'ok a questa operazione. Se volete, posso dare al mio capo di gabinetto il compito di descrivervi nei dettagli come si è svolta l'operazione.
So, as you know, yesterday...
E a questo punto parla in inglese il capo di gabinetto. Ora, uno dei sondaggi dei referendum di oggi è questo: è peggio i Rutelli di Visit Italy, te lo ricordi?
Beh, come no?
Oppure la Russa?
Beh,
di oggi?
La Russa sicuro americana.
Neanche Alberto Sordi. Però Rutelli ci aveva pensato, capito? Cioè, era tutto preparato. La Russa sul momento si è avventurato. Ma è peggio Rutelli.
Lo rifaccio dopo, meglio.
Parla Pionati.
Pionati,
una cosa pazzesca, una fronda senza possibilità, quella dei frondisti, anche se poi le cose si sono evolute.
Tema fondamentale.
Oggi, sono i personaggi un po' emarginati,
dice Pionati. L'analisi di Pionati,
no, poi soprattutto lo dice Pionati, personaggi emarginati degli altri. Comunque,
secondo me non ha nessuna possibilità di impatto, perché si tratta di una fronda che non ha una base politica, una forza, una sostanza politica sulla quale poggiare. Si tratta di personaggi, in particolare Pisano, che da parecchio tempo si dice stiano organizzando, ma che in realtà poi di fatto non hanno fatto nulla, perché credo non hanno la forza di poter portare avanti un discorso di rottura. Mi sembra più l'emersione di personaggi che sono stati un po' emarginati e che colgono questa occasione per ritornare in una posizione, diciamo, di visibilità dalla quale magari trattare.
Va bene. E beh, oggi c'è il signor Canton, nuovo segretario della Lega di Varese. Signor Canton,
che l'ha sparata subito appena nominato
subito. Qui
anzi
a Radio
eletto.
24 questa mattina dall'amico Milan. Che succede? Chi è? Che poi
chi
è una persona che si è introdotta improvvisamente in trasmissione. Canton, aspetta, segretario Lega di Varese, che dice, poi il cinese ce lo spiegherà, pronto con le armi se Bossi lo chiede.
Questo
subito.
È il nuovo segretario di Varese.
Prima sparata,
subito la cazzata del
subito
giorno.
Subito la cazzata, subito.
Ma lei per Bossi è disposto a fare che?
Qualunque cosa, voglio dire.
Qualunque, cioè...
Non saprei, dipende. Io parto dal presupposto che...
Cioè Bossi dice ci sono milioni di persone con le armi pronte per la Padania e lei...
io sono uno di quelli.
A lei è pronto con le armi in mano per la Padania?
Aspetta, sono un militante.
Beh, uno non ci mette molto a dire una minchiata, però. No, eletto segretario per...
Con diciamo, qualche problema,
con qualche
altro,
problemino
qualche
interno,
problema
e subito la minchiata.
Subito la minchiata.
800 24 00 24. Prima avete sentito la voce di Pippo Civati. Buonasera.
Oh, buonasera.
È proprio
consigliere
in studio,
regionale del Partito Democratico qui in Lombardia. E, insomma, ex rottamatore, o sbaglio? Ex, no, ancora rottamatore?
Rottamatore dal volto umano, diciamo. Come,
perché quell'altro invece,
Renzi è dal volto disumano.
Diciamo che cerchiamo di fare il ricambio con una proposta politica alternativa, senza solo dire che non vanno bene quelli
perché
che ci
Renzi
stanno.
Perché Renzi non ha proposte politiche?
No, non sto parlando di me, stavo parlando
signor
Renzi,
che era il suo opposizione.
Pensavo
suo,
che vi foste confusi.
Il suo alleato rottamatore, da cui lei poi si è diviso. E diciamo sarebbe il rottamatore dal volto disumano a questo punto.
No, Renzi è Matteo Renzi, mi pare che stia facendo una cosa che si chiama Big Bang, per cui
Big Bang, lei ha capito cos'è Big Bang?
Boh, ce lo spiegherà, ci sono un sacco di sorprese, dice, ci aspettiamo di conoscere.
Ma lui c'ha
c'è il signor Gori.
Giovanotti,
signor
Gori.
Il direttore di MTV.
Baricco, sì, il direttore
Campo dell'Orto.
Un sacco di gente, voi fate Baricco. Una riunione anche voi, diciamo. Lei,
facciamo
la
una grande manifestazione in piazza Bologna, in piazza Maggiore, il 22-23 ottobre.
Ma con voi chi c'è? Non c'avete nessuno di questi big?
E noi abbiamo un sacco di gente.
Ma di questi big?
Ci dica qualche big che viene, che so, Enzo Iannacci.
No, ma non la mettiamo su questo piano, cioè, però.
Perché Renzi è troppo tutto fumo.
Non lo so.
Cioè, com'è che raccoglie tutti questi big?
Cosa fa, un cast televisivo?
No, fa una proposta, dice che non vuole parlare attraverso i politici, mi pare chiaro, non mi pare che siano politici quelli che ha invitato, noi facciamo un lavoro diverso.
Cioè, lui cosa fa, un lavoro più da reality show?
Lui fa un lavoro chiamando queste grandi personalità dell'eccellenza italiana, così mi pare di capire. Non voglio, possiamo, stai cercando di
possiamo
farmi
chiamarlo
polemica,
il reality di Renzi.
Esisto.
No, il reality di Renzi.
No, mi pare che sia tutto reale quello che propone. Poi ascolteremo le sue proposte politiche.
Che fino adesso non ci sono state. Sono...
No, dico, per ora di questa manifestazione si sa chi partecipa, non si sa cosa diranno.
Bene, 800 24 00 24. Fra poco anche gli ascoltatori. Però,
però voglio... era Canton, è un cognome, è un cognome cinese, Canton.
Beh, come no, è una città cinese, cioè, è un nome città, che ricorda la Cina, diciamo, perché
riso cantonese.
Esatto, non vorrei che la Lega fosse talmente in difficoltà ad aver scelto un cinese come un segretario varese. Canton.
Beh, battutone, qui è facile. Qui però ci va, è facile sparare su questa vicenda, perché anche voi al vostro interno non è che siete messi, sì, siete però, balcanizzati.
Però noi
voi,
scegliamo i segretari con le primarie, diciamo, non con anzi nemmeno l'acclamazione. Il segnale del capo, insomma.
Senta, mi dico subito una cosa: si dovesse votare nel 2012 la candidatura di Bersani come leader per le primarie di coalizione del Partito Democratico, è scontato oppure si deve rifare tutto?
No, secondo me è naturale la candidatura
è
di
naturale.
Bersani. Beh, così è previsto dal gioco che facciamo noi, che si chiama stare nel PD.
Nello statuto?
Sì, c'è nello statuto ed è ovvio che
Bersani... Però alcuni dicono che si può superare lo statuto, non si può impedire a Renzi o ad altri di candidarsi alle primarie.
La notizia che vorrei ascoltare però è che Bersani si candidasse per prima cosa, perché tutti stiamo parlando della candidatura di Bersani che per ora non è ancora emersa.
Cioè anche Bersani dovrebbe, come dire, sì, stanarsi, dovrebbe se dirlo. Vuole, si se svegli, lancia... glielo dica. Bersani,
non so svegliati. Se si svegli, però si deve candidare, diciamo.
Vabbè,
se non
si candida, sembra smacchiare il giaguaro. Com'è che dice?
Nelle cose, però,
io non vorrei che finisse smacchiato lui, non da certo da me, ma da altri grandi dirigenti che stanno già pensando ad altre soluzioni.
Tipo? Secondo me
mi pare che ieri la riunione che c'è stata a Roma dei Modem sia
Modem, tanto per far capire chi ci ascolta,
cioè i veltroniani
eccetera, pensano ad altre soluzioni.
Beh sì, è pensano chiaro, a un governo tecnico di pensarci su quest'anno.
Quindi i veltroniani stanno facendo la festa a Bersani.
No,
Bersani
hanno delle opinioni diverse. Bersani si deve tutelare, secondo me.
Tutelare.
Però non si può impedire, anche se si votasse nel 2012, non si può impedire a, che ne so, a Renzi
o
alla Bindi di candidarsi a queste famose primarie di coalizione. Cioè è impossibile oggettivamente, o no?
No, ma non è che si impedisce, è che si chiede a chi si vuole candidare di venire a dirlo al PD, alla direzione, all'assemblea nazionale, ne discutiamo.
No, perché
piacere.
In teoria il candidato perché naturale è il segretario, perché c'è scritto così nello statuto.
No, anche perché noi scegliamo il segretario con le primarie, capite che è un bel messaggio quello di farlo scegliere da... Per cui fare delle altre primarie in verità è una sorta di sfiducia al segretario di fatto.
Però alla fine bisognerà farle queste altre primarie, per forza.
Queste altre primarie le faremo. Bisogna capire se il PD va con un candidato solo come è previsto attualmente lo statuto, se cambieremo questa
la
norma.
Idea qual è?
La mia idea è che quelli che si vogliono candidare lo debbano dire.
Vabbè, questo d'accordo.
E debbano... lo so, ma non è un passaggio.
No, però
minore.
Si può superare il fatto che nello statuto è previsto. Adesso stiamo parlando di cose magari astruse.
Certo, il dibattito si
deve
può aprire.
Superare.
Si
cioè,
può
si
aprire,
deve
assolutamente.
Cioè non sarà una norma dello statuto a impedire, che ne so, a un Binda, una Bindi, a un Renzi di candidarsi. Insomma, mi sembra...
No, anche se segnalo che se si candidano altri, a quel punto si candidano tutti, diciamo, finisce alla francese.
Tanto arriverà tutti.
Vabbè, ma questo non si è candidato, sono io.
Non è necessariamente un male, no? Perché lei ci vuole candidare pure
no,
lei,
dico, no? Tutti gli altri però hanno fatto capire che se forse magari.
Allora, sempre 800 24 00 24, lei, se ci fossero le primarie, lasciamo da parte Vendola, probabilmente, comunque mettiamoci anche Vendola. Sono primarie di coalizione. Sono candidati Vendola, Bersani, Renzi e la Bindi. Chi vota lei?
Io a quel punto faccio un candidato anch'io.
Come? Nessuno di quelli, non le va bene, quattro persone, le ho detto.
Non ho detto che faccio il candidato.
Però la sua corrente, diciamo, il suo movimento esprimerebbe
un candidato. Certo, perché no?
Cioè, sono pronto a scendere in campo, questo è nel PD.
Sono pronto a scendere in campo, sono pronto a fare una mia proposta anch'io, se a quel punto non è più il segretario del partito che si candida unicamente, non vedo perché non ci possa essere la proposta anche di chi aggiunge qualche cosa, non solo
magari sotto. Con lei candidato anche,
e perché
no?
Che problema c'è?
Lei o la Serracchiani?
Io non mi candido, però insomma, se si riaprono i giochi ci pensiamo bene. La
cioè, se non c'è solo Bersani, si aprono i giochi e probabilmente ci sono
Tana
più candidati.
Tana libera tutti, l'ho scritto un po' di tempo fa questa cosa.
Tana libera tutti.
Tuo fa l'americano, americano, americano.
Ma facciamolo risentire, dai, su, facciamolo risentire, almeno la prima parte, l'inglese di La Russa.
Ministro della difesa.
Ministro della difesa, però non è uno scandalo, cioè non è uno scandalo, però no. Uno secondo me non si dovrebbe nemmeno esercitare.
Ma ha premiato l'impegno, se non altro.
Sentiamo,
no?
Va.
Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi.
Eccezionale.
Ma perché non lanciamo le lezioni di inglese di La Russa? Proprio un corso per i radioascoltatori. Le lezioni.
Va bene, siamo qui 800 24 00 24. Allora, Pippo Civati, Partito Democratico, consigliere regionale in Lombardia. Secondo lei Renzi ha la statura del leader, la stoffa del leader o no?
Assolutamente sì.
Assolutamente sì.
Certo.
Ma qual è il suo difetto principale? Allora, mi dica il suo difetto.
Ma non lo so, forse dovrebbe curare meglio le relazioni politiche, diciamo. Come? I rapporti con gli altri che con lui fanno le cose, ad esempio.
Cioè?
Sai, per fare il premier bisogna fare un governo, bisogna avere una maggioranza parlamentare, sono tutte cose delicate.
Cioè, non è un solista, non è uno che fa squadra.
No, è molto attento, l'ho già detto, ho già avuto modo di dirlo senza malizia e senza polemica, è molto attento alla leadership, e però forse è quello su cui deve lavorare è costruire un gruppo dirigente.
Invece in quello non è molto capace.
Non lo so. Vediamo, adesso ci si presenterà alla fine di ottobre, lo stesso facciamo noi fra una settimana a Bologna. Vediamo.
Ma perché molti nel centrodestra, per esempio, elogiano Renzi? Ma cioè, molti nel centrodestra dicono è l'unico in grado di, io lo voterei se fosse
a questa
candidasse.
Immagine, no? Moderna,
questa immagine di grande apertura anche ad un altro mondo, no?
Beh sì, ma anche perché è su posizioni moderate, soprattutto recentemente ha avuto...
Moderate o di centro-sinistra o di centro?
Moderate inteso quando si parla del sindacato, quando si parla di Marchionne, quando si parla del referendum sull'acqua, ha espresso posizioni che possono piacere anche ad un elettore, diciamo, di centro, non arrivo a dire di centrodestra.
Non arriva una offensa?
No, non arrivo a dirlo perché può piacere anche a un elettore di centro.
Ma questo qua dovrebbe essere positivo se uno vuole allargare, no? No, perché?
Il problema è che però questo paese ha bisogno di un leader che abbia un governo e una linea molto credibile, molto precisa, insomma.
Per cui lei, per esempio, secondo lei non si esce fuori, ormai la coalizione è quella là? Insomma,
no,
cioè,
la coalizione
PD,
può...
IDV e SEL, non c'è niente...
Beh, non credo che nessun leader in questo momento sia capace di estendere la coalizione con la sola... presenza fisica, diciamo. C'è da capire come finiscono le cose, al di là delle intemerate in inglese di La Russa, cosa succede oggi, cosa succede nei prossimi giorni, se questo complotto scaiola va a buon fine. Ci sono tante variabili, la coalizione è quella che governa Milano, diciamo, per capirci.
Ma perché avete litigato alla fine? Mi spiego, perché lei e Renzi avete litigato.
Ma abbiamo preso strade diverse, veramente, non c'è stata nessuna polemica.
Cos'è che non le è piaciuto di Renzi, di quello che ha fatto, di quello che ha detto?
No, io non ho condiviso, devo dire che non c'è un giudizio di valore da parte mia, non ho condiviso alcune sue prese di posizione, le citavo prima.
Marchionne
senza se, senza
ma. Fantozzi al comune di Firenze.
Mi sembrava un po' forzato, mi è sembrata sbagliata la polemica contro il sindacato il 1° maggio, insomma, alcune cose che non ho condiviso, ma in generale mi pare che lui voglia trovarsi compagni di strada diversi, quindi non c'è motivo di polemica, c'è una diversa impostazione.
Divorzio consensuale.
Ma però, molto se io sono, come vedete, molto sereno.
No, vabbè, certo, non è che uno non dorme la notte perché ha litigato con Renzi.
Insomma, c'è gente che non dorme la notte da un ventennio, diciamo, nel centro-sinistra.
Chi è che non dorme?
Ma non so, si detestano cordialmente in tanti.
Ah, sì, sì.
Cioè. Ah, tipo D'Alema e Veltroni?
Non lo so, per esempio.
Per esempio. Insomma, però, io voglio dire, non è o no rivoluzionario uno di centro-sinistra come Renzi, del Partito Democratico, che messo di fronte a una scelta, Marchionne Camusso sceglie alla fine, nonostante i distinguo le cose, alla fine dice io scelgo sto con Marchionne.
Una volta i rivoluzionari erano di sinistra, diciamo, non quelli che dicono,
quindi è reazionario in questo.
No, non lo so,
è un
Renzi.
Po' reazionario da questo
però
punto
definirlo
lo dica, lo dica già la
no non lo dico però rivoluzionario una persona che sceglie di stare sulla destra, non, per me non lo è, ecco.
Dunque ha fatto scelte di destra, ha preso posizione di destra.
La questione di Mirafiore è una questione molto complicata e secondo me un uomo politico doveva esprimere una posizione appunto più ragionata, più meditata.
Cioè lei tra Marchionne e Lagamusso comunque così distinto è dalla parte della Lagamusso.
No, io sono dalla parte di una riforma delle relazioni industriali che non si fa con gli slogan, perché è una delle questioni d'accordo. Più complesse del mondo, e quindi non mi sarei mai espresso in modo così dichiarato a favore di Marchionne, assolutamente. Diciamo che sono più vicino alla Camusso che a Marchionne. Sulla vicina,
cioè,
di
sulla torre ci sono Camusso, facciamo un giochetto così: Camusso, Marchionne, butta giù Marchionne. Giù, non c'è
boom,
dubbio.
Marchionne.
Direi.
Sì, senza paracadute.
Senza paracadute.
Paracadute. Che però non si apre. Ah, lì che cade. No. Senta, chi non vorrebbe più rivedere in lista nel PD? Chi
in Parlamento.
Chi non vuole più rivedere in lista? Il rottamatore Civati fa l'elenco.
L'ex rottamatore, che è ancora un po' rottamatore. Sì. Senza Renzi. Chi è che non vuole più vedere?
Chi non vuole più vedere di questi dinosauri del PD?
Io non voglio più vedere in lista quelli che hanno fatto più di 3 mandati in Parlamento.
Ecco, quindi facciamo i nomi, perché non è che chi è in macchina a casa.
Diciamo che sì. Del gruppo dirigente attuale.
Quindi Bindi.
No, io direi che siccome le deroghe sono previste, lo
stato. Vabbè, adesso pure
ne faccio solo due. Bersani e la Bindi, che sono il segretario e il presidente del partito.
Ah, solo due deroghe, gli altri nessuno.
Ah, ottimo.
Dunque, D'Alema via.
Ciao Massimo.
Se c'è una regola si rispetta, altrimenti non capisco perché abbiamo fatto
mezzo
la regola.
Ma sa che la fino chiaro, mezzo
perché non è
dirigente.
Che si può volere solo l'articolo dello statuto che prevede Bersani premier, bisogna volere anche gli altri articoli di statuto, mi spiego.
E dunque è previsto nello statuto?
È previsto nello statuto, dopo 3 mandati si rimane a casa.
E lei crede che verrà applicato?
Con due deroghe.
Ho qualche dubbio, ma mi batterò perché lo sia.
Ha qualche dubbio, cioè nel senso che alla fine si...
Beh, altre volte ci sono state molte più deroghe, però è un principio da affermare con molta forza, secondo me. Se vogliamo rinnovare la politica italiana, uscire dai 20 anni di Berlusconi e di un certo centrosinistra, dobbiamo farlo con
non solo due. Beh, editorella, non hai fatto l'editorella.
Non voglio più vedere in Parlamento Veltroni e D'Alema. Questo è Civati.
Questo, vabbè, ho capito. Dimmi un attimo il tuo editorellino di oggi.
No, la cosa è molto semplice e rapida. Governo battuto, amici, sul rendiconto generale dello Stato, vale a dire volgarmente il bilancio. Trichet della Banca Centrale Europea ci avvisa che la crisi sta peggiorando di ora in ora, e la Corte dei Conti esprime forti perplessità sulla riforma fiscale. Solo una parola, amici della maggioranza presenti in Parlamento: arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi!
Solo una parola, non due stavolta. Vabbè, editorialino demagogico di Parenzo, che magari piace a, a Penati.
Penati,
scusi.
No, la cosa curiosa è stata...
A proposito, è stato azzoppato un po' il segretario da questa vicenda di Penati? Mi dica la verità, cioè, secondo
me...
Lei...
Secondo me no, in verità no. Poteva essere più deciso. Insomma, io avrei lanciato da subito una grande campagna contro la corruzione, contro... visto che per una volta non si parlava degli altri, no? Si poteva fare cioè, in termini...
Sì, una grande campagna sulla corruzione.
Certo. Questo è un paese in cui la corruzione costa quasi come una finanziaria ogni
anno.
Sì, ma
il PD non è un partito che parla di corruzione ogni 3 secondi, cioè non è che...
Ma non lo so, perché ci sono delle cose da decidere, da fare. Insomma, se il PD scegliesse la legalità come primo tema della prossima campagna elettorale, sarebbe un bel messaggio, proprio alla luce di alcuni guai che hanno riguardato...
Fa già l'Italia dei Valori, però.
No, non è vero, perché lì c'è bisogno di un grande partito che faccia una battaglia così. Non è una battaglia di minoranza, di una piccola forza politica, è una battaglia da grande partito.
Ah, di una piccola forza politica.
Dobbiamo chiudere, grazie a Pippo Civati di essere stato con noi. Quando è che fate questa riunione voi? 22, perché siete divisi 23, in tre? Cioè, no, divisi in tre. I trentenni, quarantenni sono 3 tronconi, uno con Zingaretti, un altro con Renzi e poi c'è lei insieme alla Terracchiani.
Ma io da Zingaretti all'Aquila vado. Zingaretti
da Renzi non va.
Ma non lo so, stiamo pensando. No, sarà una sorpresa, forse la sorpresa di Renzi che ci sarà Civati.
Ci va o non ci va? No, adesso prendo una decisione. Ci va o non ci va? Ma è il 10 ottobre, l'11, che giorno è oggi?
Ce lo annuncia la Zanzara.
A tutt'oggi non credo.
No, non va. Ma non credo, sempre questi distinguo le cose. No, non vado,
so,
a Renzi.
Alla Moretti, mi si nota di più se vado o non vado.
A Bologna tantissimo.
Siamo qui alle 19:18, caro Parenzo, 800 24 0024. Questa è la Zanzara. Andiamo a sentire subito, con un misto mare di annunciatori / annunciatrici, nell'ordine, poi magari vediamo se riconoscete questi personaggi, i titoli del TG3. Naturalmente il primo titolo sarà su che cosa, per caso, Parenzo?
Ma io credo che sarà
governo
sul governo
nel caos.
Governo battuto!
Via.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Per un voto, governo battuto alla Camera sul bilancio, polemiche sugli assenti, Berlusconi, problema tecnico risolvibile, PDL si voti la fiducia. Fine a un voto con evidenti implicazioni politiche, l'opposizione dopo una sconfitta così grave, le dimissioni sono un atto obbligato. La maggioranza nel caos rinvia l'esame del voto sulle intercettazioni, il leghista Reguzzoni, ci sono cose più urgenti. Lungo incontro tra Berlusconi e Scajola, pressanti le richieste dei frondisti, Di Pietro attacca, è ricominciata la campagna acquisti. Allarme di Triscela, crisi peggiora, a rischio il sistema finanziario, i governi intervengano in fretta, Grecia aiuti in arrivo ma con più sacrifici. Blitz le forze speciali inglesi, liberati marinai tenuti in ostaggio da ieri sulla Monte Cristo, arrestati 11 pirati somali. Arriveranno lunedì a Napoli gli ispettori inviati dal ministro Nitto Palma, il procuratore capo Lepore al TG3. Siamo sotto attacco.
Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quale stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Co 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 cucuru curu 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 qua qua. Co 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 cucuru curu 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 qua qua.
Con tanti galli che
forse canta. È tutto un po' superato, però sentiamo il signor.
Troppe galline rispondono.
Pronto?
Direttore Minzolini?
Pronto?
Direttore Minzolini?
Chi è?
La segreteria del ministro Bossi, Umberto Bossi.
Ah, sì.
Buonasera, il ministro vorrebbe parlarle, posso passarglielo? Solo due minuti.
Scusi, se è uno scherzo?
No, non credo, il ministro non ha voglia di scherzare.
Ah, me lo passo.
Grazie, un attimo d'attesa.
Direttore.
Pronto?
Sono Umberto, direttore. Ciao, scusa se ti ho disturbato. Scusa se ti ho disturbato. Volevo dirti solo una cosa sul voto che c'è stato oggi alla Camera. Ti disturbo, scusa, prima di te il giornale, ti chiedo scusa.
No, dimmi.
No, si poteva. Perché c'è stato questo voto, hanno detto alcuni telegiornali, ho sentito il TG3 prima, che diceva che ero fuori a parlare con i giornalisti e che non hanno votato in aula. Questa è una cosa che non bisognerebbe enfatizzare troppo, abbiamo già tanti casini al governo. Dire che la Lega è sempre presente, la Lega, si può dire. E chiedo scusa, però abbiamo provato.
Vabbè.
Tutti hanno enfatizzato questa cosa della Lega, ci danno tutti addosso.
Ok, va bene.
Grazie.
Ma che è successo?
Come?
C'è stata un'interferenza, che è successo?
Ma non so, ci sono state delle c'è stata un'interferenza di una telefonata, non si è capito?
Ma non ho capito, vabbè. Sempre 00024, non ho capito, che è successo?
Come?
Che è successo? Hai sentito, c'è stata un'interferenza?
Sì, come se una telefonata fosse entrata nella diretta della radio della Zanzara.
Bah, vabbè.
Cose pazzesche.
Giuseppe, provincia di Terni, buonasera.
Sì, buonasera a lei, Cruciani, buonasera Parenzo. Ma niente, a me interessa solo esporre la mia idea. Io sono un berlusconiano sfegatato e però devo dire una cosa, a me sto piace veramente. E come l'altra sera parlavamo proprio così per quanto riguarda come sta andando il nostro governo, e effettivamente ci vuole una svolta, un rinnovamento. E ciò dispiace perché per 20 anni l'abbiamo seguito e lo seguiamo ancora. Però signori miei, sto Renzi, cioè non gli interessa la poltrona, questo va avanti. Cioè, abbiamo visto proprio che
abbiamo visto proprio che è successo.
Ma ci sono interferenze continue.
Vabbè, stasera. Raffaele da Roma, sì, ma infatti è una sera di interferenze. Una serata di... Sì.
Buonasera.
Dica, Raffaele.
Buonasera. Senta, io ascolto sempre, grosso modo, quasi sempre in registrata la notte, e quindi
sì,
mi fa piacere sentire, perché così ho un'idea di chi la chiama,
sì,
e dei personaggi che lei,
sì, allora,
diciamo, chiama. Oggi ci avranno un'idea di me che chiamo. Volevo dire a Parenzo,
sì,
che è così spingente e soprattutto esultante per un'eventuale crisi di governo,
no, sì, no,
ma lui quale garanzie offre che il governo che succede a questo sia migliore?
Ma io non devo offrire nessuna garanzia,
nessuna. No, no,
ma
no, nessuna. No, lei deve offrire garanzie,
ma
quando
io
dice che ciò che va male e andrebbe meglio. Però, comunque,
ma questa è una situazione ingestibile, ma non sta a me trovare soluzione.
Ascolti, ascolti, tempo fa l'hanno chiamata Paranza.
Sì.
Questo mi ha fatto pensare che c'è una normativa che dice che le paranze devono usare reti più larghe, forse per far uscire meglio le sciocchezze.
Sì,
so.
Va bene, va bene.
Però,
se le piace così, se la situazione le piace
male,
così.
Adesso non mi faccia, non lo so che dice, però lo sento male.
Se la situazione le piace così, continuiamo
Cruciani?
Così.
Sì,
continuate,
un'altra cosa.
Continui, sì, evviva Cicchitto, evviva Verdini, continuate.
No, no,
continuate.
Io non ho mai votato per Berlusconi, sono 20 anni che non vado a votare, stia tranquillo.
Evviva.
Evviva, certo.
Se le piace così la situazione,
certo,
gli piace così.
Piace, certo,
e
certo,
allora avanti così, se gli piace così.
Parenzo, non la sento molto bene, quindi...
mi sente invece, gli
sì,
piace
sì,
così.
Sì, Raffaele, ma io dico la stessa cosa, se le piace
posso
così...
Dire, posso dire una cosa?
Sì, lei dice che Parenzo non offre soluzioni, non
ma
ho capito.
Ma io non devo offrire nessuna soluzione.
No, quale soluzioni? Uno che parla male di un governo deve dire che l'altro che può succedere è meglio per questo.
Ma a me non interessa, a me non interessa cosa succede
qua
dopo. La fotografia,
soltanto,
la fotografia dell'oggi...
Non si può soltanto criticare. Il Parlamento è quello che fa le leggi, io non ho mai sentito.
Ho capito,
ancora.
Ma a noi che cosa ce ne frega della proposta?
Di
ma
a noi
ma che lo fai io proposte di legge?
Di questo, di quella fatta dal governo, tutto lì.
Va bene,
però,
Raffaele.
Voglio dire un'altra cosa, Cruciani, la posso dire?
Sì, dica.
Allora, ho sentito quella registrazione di La Russa.
Sì.
Ok?
Sì.
Io tempo fa, qualche anno fa, quando Fassino era segretario del PD.
Sì.
Passavo per il centro di Roma, fuori di un bar, c'era lui che faceva un'intervista. Mi sono soffermato qualche secondo, a un certo punto ha detto un attimo riprendiamo, perché evidentemente aveva detto qualche sciocchezza. Successivamente io al telegiornale, alla radio eccetera, ho sentito l'intervista, ma la sciocchezza che aveva detto prima non l'ho sentita. Una cosa registrata,
allora?
Vorrei dire, una cosa registrata, va bene, che dice non va bene. Infatti La Russa l'ho sentito da voi adesso.
Vabbè, allora?
No, allora, non capisco come una cosa che è registrata che non va bene, poi come possa mandare in onda, tipo Striscia la Notizia. Tutto qua.
Vabbè.
A me sembra un dagli all'untore. Poi...
Ma che dagli all'untore? Ma ci ha scherzato anche lui su Raffaele, non
certo
diciamo stupidaggini.
Certo che ci ha scherzato.
E allora, punto e basta, no, dagli all'untore
allora,
non c'entra nulla.
Basta,
ma infatti noi ridiamo e scherziamo. Sandro da Rovigo, certo.
Ma su questo sono d'accordo.
E non lo mettiamo a rogo, grazie. Sandro da Rovigo, buonasera.
Ma
sì, pronto.
Dica.
Buona serata a tutti. Io volevo intervenire facendole notare tre cose per me importanti nella giornata di oggi.
Allora?
Sul fatto che secondo me il ministro La Russa andava menzionato in un altro sistema, in una giornata così importante,
sì,
visto anche l'intervento che è stato effettuato a salvataggio dei nostri...
E noi che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare del salvataggio dei marinai, mi scusi?
No, però una nota di merito, non sempre...
Sandro, ma noi che ce ne importa?
Ma
che
ce l'hanno fatto gli inglesi, poi che
Ma
poi
sono altre cose, poi è un'altra questione. Scusi,
poi,
Sandro, non abbia pazienza.
Secondo argomento.
Ma poi il blitz è stato fatto
dagli
inglesi.
Cosa pensa lei? Lei pensa che se si andasse alle prossime elezioni, pensa
sì,
che con Bersani diciamo... nominato dal Partito Democratico.
Allora?
Pensa che il fatto di Penati, De Caterina, eccetera, non venga poi stritolato da...
Che ne sappiamo? Lei ci vuole... pensa che noi abbiamo la palla di vetro, non lo so, Sandro. Cioè, non lo so se Penati rimedierà brutte figure per questa vicenda di Penati, se ha meno consenso, ma cosa vuole che le dica? Non lo so. Cioè, secondo me il candidato del centro-sinistra non sarà Bersani, questa è la mia previsione.
La Zanzara.
Renato, 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 ti voglio bene, non l'hai capito. Renato, 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 se non mi baci non vivo più.
Bene, bene, fra poco un ospite che si chiama Renato.
Ah, quindi questo è un annuncio, questo, un presigla.
È un annuncio, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Luca da Milano, buonasera.
Luca,
mi sente?
Con comodo, Luca.
Luca, con comodo, faccia con comodo,
Tanto.
Sì, pronto. Scusi, volevo fare una domanda al signor Parenzo.
Sì.
Eccolo, Luca, buonasera. Sì,
volevo chiedere, signor Parenzo, ma lei perché contro la responsabilità civile non trova che sarebbe giusto che anche loro pagassero di fronte a un errore professionale come fanno, come succede per esempio per i chirurghi o altre figure professionali?
Io sono contro la responsabilità civile dei magistrati. Ma dove lo ha letto? Dove?
Sembrava che non fosse molto d'accordo, che si fosse scandalizzato in passato.
Ma che dici?
No, magari avrà detto che è molto difficile applicarla,
sono complicato. Sono a favore della responsabilità civile dei grandi referendum proposti dai radicali, ma sta scherzando. Certo, ma che c'entra questo con gli attacchi alla magistratura, col mandare gli ispettori, come ha fatto
il ministro
Nitto
Pappa? È previsto dalle norme, dalle leggi, mandare gli ispettori. Poi è un atto politico.
È normale farlo.
Poi è un atto politico, è evidente.
Nelle procure,
certo,
che indagano sul presidente Berlusconi.
È assolutamente normale. Ma è un atto politico.
Ah, è normale,
certo,
che
è un atto
il governo mandi gli ispettori.
Non servono a niente. A cosa servono gli ispettori?
E allora è un atto politico.
Ma certo,
allora è un atto politico gravissimo.
Ma gravissimo.
E non c'entra,
è un atto
questo
che non serve a nulla. È una mossa politica che non serve. È una cosa così.
Per rompere le balle.
Ma
semplicemente
per
dire
casino.
Noi siamo il potere
per
politico.
Fare casino,
comunque
sì.
Io sono a favore a che i magistrati, quando sbagliano, devono pagare. Questo,
vabbè,
questo
Luca, cosa vuole aggiungere?
Un'ultima cosa. Per quanto riguarda le famose leggi ad personam per Berlusconi, non crede, signor Parenzo, che se a un certo punto la legge potrebbe essere giusta comunque per la stragrande maggioranza dei cittadini, a questo punto il fatto che se ne possa avvantaggiare il primo ministro passa in secondo
piano? Sì, basta avere un esempio. Faccio un esempio di una legge utile sulla giustizia. Comunque
è una discussione troppo lunga quella sulla legge ad personam.
Senza ombra di dubbio, io non avrei piacere che qualcuno possa spiare le mie conversazioni telefoniche.
Ma nessuno spia le sue conversazioni, se non ha un mandato da parte di un giudice secondo tempi e modi previsti. Dopodiché si può discutere sull'eccesso di intercettazioni, sulla pubblicazione, ma quello è un altro discorso. Ma lei non si può sentire minacciato.
Stia sereno.
Stia molto sereno.
Continui a parlare al telefono tranquillamente.
Andiamo al signor Elvi da Treviso. Buonasera.
Elvi.
Sì, buonasera.
Dica, signor Elvi.
L'intervento riguardo le prime considerazioni che ha fatto all'inizio della trasmissione su quello che ha detto Canton.
Sì.
A me sembra che le tre parole che avete preso stravolga il senso intero del dibattito che l'ho sentito stamattina.
No, veramente ha detto: io seguo Bossi qualsiasi cosa faccia, intervistatore il
dopo
Alessandro Milano, anche prendere le armi, sì, anche prendere, non mi ricordo adesso, comunque non è stata stravolta perché non
pronto
ha
anch'io
soprattutto definendo quella frase che ripeto, sentendo tutta la trasmissione aveva un senso diverso, definirla minchiata.
È una minchiata, invece, certo.
Non ho sentito.
Ma questa è la mia valutazione, è una minchiata, punto e basta.
Sì, però. Allora, cosa dovremmo dire della trasmissione dell'intervista fatta il giorno prima dal presidente del Consiglio della Regione Lazio, quando dice che lavora 24 ore al giorno, soli 10.000 euro, e ancora dopo un anno e mezzo non è riuscito.
Scusi, è una minchiata anche quella.
Dopo un anno e mezzo non è riuscito ancora a cambiare un regolamento che dispone un'indennità.
Caro Elvi, lei ha ragione.
Di monogruppi.
È una minchiata anche quella, ed è uno scandalo quello che avviene nella Regione Lazio. L'ho detto io venerdì, è uno scandalo assoluto come quello che avviene in altre regioni. Mini gruppi che si formano, persone che hanno doppi, se non tripli incarichi. Vergogna, dovete vergognarvi alla Regione Lazio. Presidente Polverini, faccia qualcosa. Fra poco pure un editoriale di Parenzo su questo. Franco da Bari, Franco.
Annunci editoriali come piovesse, sono mica
Franco, dica.
Sono mica Mezzolini che faccio editoriale.
Buonasera, Parenzo.
E Gruciani, però io voglio salutare il comunista Parenzo.
Oddio, questo comunista Parenzo.
Sì, è perché così.
Dove si trova lei perché esattamente? Lui... Dove si trova?
Io sono di Bari, però sono Bari. Più a Messina.
Guarda. Ah, Messina, Messina dove?
Certo, l'ambulanza non me la puoi mandare, non ti preoccupare.
Questo lo vediamo dopo.
Perché dà del tuo
questo,
Parenzo?
Allora, questo lo chiediamo ai sanitari, ai medici, ai medici.
Sì, vediamo, vediamo. Ascolta, posso... Un minuto solo, perché ho chiamato un mare
sì,
di volte.
Sì, però vada, vada,
mai...
vada, non si attardi.
Se Parenzo e qualche altro crede che il governo si dimetta o fanno un altro governo, si sbagliano tutti, si sbagliano, il governo va avanti fino alla fine.
E se gli piace così?
E questo è sicuro, no, perché gli piace così.
Se ti piace così, perché? Continua
posso
così.
Posso parlare di giudici?
Ma che giudici? Se ti piace così ogni giorno ne succede una. Ti piace così, fai così, che mi frega.
Lo sa perché... Lo sa perché i comunisti non possono andare al governo? Perché per me sono la maggior parte, sono tutti una massa di ladri.
Ma quali comunisti?
Ecco,
ma
Franco,
sono
un'analisi,
comunisti? Di... Ma glielo dico io,
un'analisi finissima da parte del signor Franco Labai.
Ma
lei...
Lo sa che in Puglia...
Lei ha... Puglia non ha l'eleganza di Stefano Folli, diciamo, in queste analisi in punta di penna. Ma sì, ma dica pure.
Lo sa chi comanda in Puglia?
Chi comanda?
L'amico Ricchione Vendola.
Ma ecco, eccolo qua. Il paese, l'Italia moderata. Eccola qui l'Italia moderata. Bravo.
Perché così lui
si vergogni, si vergogni,
razzista.
No, io non mi vergogno.
Si deve vergognare per quello che ha detto.
Come si vive?
Si deve vergognare per quello che ha detto, Franco.
Insulti.
No, io non mi vergogno.
Si deve vergognare, si vergogna.
Insulti omofobi.
L'intralazzi che fanno.
Si deve vergognare.
Chi si intralazzi,
chissà
le porcherie che fa lei.
Mi vergogno, guarda.
Si deve vergognare
dare alla radio.
E perché mi dovrei vergognare?
Dare alla radio in diretta nazionale a una
chi
persona
chi è che governa in Puglia?
Quel Ricchione Vendola. Si vergogni.
Detto così,
si vergogni. Si pulisca la bocca, parli bene. Si sciacqui la bocca.
Dire?
Si sciacqui la bocca. Intanto deve essere educato. Primo, secondo, i gusti sessuali delle persone non c'entrano nulla col buono o col cattivo governo. Quindi si vergogni e stia zitto.
Ma voi pensate che un governo con Bersani, Vendola e Di Pietro può andare avanti?
Ma questo io è un altro penso
discorso.
Nulla.
Cosa c'entra?
Io non penso
ma
anche,
ma su questo sono pure d'accordo con lei che non va da nessuna
nulla.
Parte. Ma che c'entra?
La gente non capisce questo.
Sì, ma
la gente non capisce. Io penso che la gente non capisce. Ma chi è lei? Ma non va, pane bianco. Io penso.
Il fatto di Vendola.
Che ha fatto Vendola?
Vediamolo quello. Non ha fatto niente. Io ho detto quello che io tanto la penso così, non è un problema.
Ma la pensa così come? La pensa così come? Che è Ricchione, non ho capito.
No, a parte quello.
Come a parte quello?
Guarda, l'ha detto lei.
Comanda quel Ricchione di Vendola, l'ha detto lei. Vabbè,
guardi,
Franco.
Ascolti.
La ringrazio, Franco. Ascolti. Mi dica.
Una cosa. Allora, quando fu eletto Vendola,
sì.
Il giorno dopo mi chiamò un amico mio di Torino.
Ecco i racconti, sì.
E mi disse, e chi cazzo avete messo a Bari? Un Ricchione.
Il suo amico.
Ma è normale.
Vabbè, adesso Franco, il suo amico. Adesso diventa di interesse pubblico il fatto che l'amico di sto signore di,
Torino,
di Bari, di Torino.
Di Torino,
lo chiama.
Ma chi avete messo in Puglia? Quel Ricchione di Vendola.
Ma le sembra
l'analisi politica di Franco da
ma
Bari.
Ma le sembra una cosa da raccontare alla, di interesse pubblico. Questa cosa, ma io non lo so.
Grazie, Franco.
La gente è matta.
Una bella doccia fredda.
Simpatico.
800 24 00 24 è con noi Renato Farina.
Musica.
Buonasera. Che
Renato.
Mitico. Ciao, Renato, come stai?
Molto bene.
Dove ti trovi?
Mi trovo nella mia piccola dimora romana.
Nella tua piccola dimora romana. Ma oggi eri presente al voto così importante?
Sì, certo.
Che.
Certo, ero presentissimo.
Eri presente come al solito, naturalmente. Tasso di presenza di Farina quant'è secondo Open Police? Non l'ho controllato, 90%?
98 e rotti.
98%. Senti, ma Tremonti assente è gravissimo, dimmi la verità.
Guarda, la cosa impressionante di Tremonti è che è entrato veramente un istante dopo il voto.
Beh, qualcuno sai che fa delle illazioni.
Stavo parlando con il capo di gabinetto. Forse poteva parlarci un attimo prima.
Con chi è che stava parlando? Cos'è che ha detto?
Stavo parlando con il mio capo di gabinetto.
Forse poteva parlarci un attimo prima.
E non sapeva che c'era il voto.
E poi mancava anche Bossi, che però è stato trattenuto nel cortile.
Trattenuto.
Nel cortile lì di Montecitorio dai giornalisti che probabilmente fanno parte
dell'opposizione.
Sono giornalisti che l'hanno, delle brigate rosse che lo hanno rapito per impedirgli di votare.
Comunque qualcuno mi segnala presenza Farina 79,74 in realtà.
No, 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 un attimo.
Va aggiornato?
79 più l'emissione, perché io sono in Consiglio d'Europa, per cui quando sono in Consiglio d'Europa
allora ci stavi a fregare, però
non ho ancora il dono dell'ubiquità. Se guardate, le assenze sono meno del 2%,
cioè se togliamo quelle, le emissioni per il Consiglio d'Europa, siamo a meno del 2%. Vabbè,
sono 98,4%.
Ma pare che Bossi fosse stato, dunque è stato trattenuto da giornalisti, sembra una giornalista di un'agenzia di stampa, forse Raggi,
molto scusata. Poi dopo diceva, ma non ho fatto apposta, perché naturalmente, anche siccome, cioè la tesi sono due, no? Uno, che si è trattato di un piccolo golpe di palazzo.
Ma questo, cioè, questa è la tua tesi pure?
Io adesso registro, faccio un po' giornalista.
Però poi dici la tua
opinione.
C'è l'altra tesi che invece è un incidente di percorso. Allora, se è un gioco di palazzo, bisogna vedere se anche la giornalista faceva parte del complotto.
Se invece
è un incidente, come... reputiamo, adesso parlo da politico e non da giornalista, ufficialmente reputiamo noi del PDL e la Lega, allora comunque è certo che bisogna verificare con la fiducia, perché
questo ormai è certo,
strada obbligata.
Però scusa Renato, dimmi la verità, Sotremonti era assente l'altra volta perché in America, a Washington, sulla questione milanese, oggi assente perché stava parlando col capo di gabinetto, un po' puzza,
no? Su.
Ma un secondo guarda, è entrato un secondo dopo.
Ho capito.
Vabbè, Renato, siamo sinceri, su, Renato Farina.
L'entrata cronometrica.
A te non puzza, non senti un po' di odore, un po' di puzza?
Guarda, lui era così pallido che sono convinto che voleva star fuori, ma non per perdere. Voleva star fuori per
perché?
Vedere l'effetto che fa, ecco.
Per vedere l'effetto del casino, cioè gli piace un po' il caos.
Gode quando c'è caos.
Gli piace essere atteso, essere visto. Mi si nota di più se ci sono o se non ci sono.
Questo potrebbe essere.
Cioè,
un po'
una fighetta, dici Tremonti.
Da questo punto di vista.
Questo lo dici tu. Hai rimproverato prima uno che ha dato del ricchione a vendola. Perdere fighetta a Tremonti non mi sembra bello.
È un po' diverso.
No, fighetta però, come...
è uno che se la tira, uno che gli piace essere.
Non lo so. Lui è una persona molto simpatica.
Oddio, sei il primo che lo dice.
È un rapporto personale quando uno accetta di essere uno zerbino. Ecco,
quando uno accetta
di essere uno zerbino, certo.
Quando uno accetta di glorificarlo, no? Di santificarlo.
L'unica persona di cui ha veramente soggezione è Bossi, devo dire.
Ah sì?
Sì.
Proprio soggezione?
Sì, ha proprio soggezione.
Chissà perché.
Ha una soggezione anche intellettuale.
Addirittura.
Adesso
Bossi capisce di politica, lui no. Questo è il punto.
Perché Tremonti non capisce nulla di politica, dice.
No, bene,
poco.
No. Cioè, lui capisce di disegni universali, di filosofie massime, cioè di scontro tra mondi.
Sì, se ci capisce poi, perché bisogna vedere.
Scontro tra mondi.
No, beh, ci capisce. Quello
di questo ci capisce, però di politica zero.
Poi dopo, quando entra nelle cose pratiche, secondo me non è neanche capace di stappare una bottiglia di spumante.
Addirittura.
Allora, 30 secondi, torniamo subito con Renato Farina,
l'onorevole PDL, Farina.
Onorevole Farina, tu lo chiami sempre... Già gente betulla, tutte le solite cose, no?
Intanto io l'ho preso come editorialista fisso, non pagato, alla mia trasmissione che è dall'altra parte, quindi è una roba di piacere. Però no,
perché non pagare, sottolineo non pagato, dovresti pagarlo,
no,
cioè.
No, Farina è nobile, non ha bisogno di essere
come
pagato.
Come nobile? Cioè,
fa il parlamentare, chi gli frega, Farina?
Vabbè, comunque.
Renato, 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 ti voglio bene, non l'hai capito.
Renato, eccoci qui, 19:48, siamo con Renato Farina, PDL, che è stato, questa è una cosa seria, è stato in galera qualche giorno fa, non lui,
a trovare l'onorevole Papa,
Alfonso Papa.
Qualche giorno fa,
è vero, ieri.
Come l'hai trovato,
ieri,
Papa?
Ma anche qualche giorno fa.
Come l'hai trovato?
Sono stato quattro volte.
Quattro volte a trovare, tra l'altro Farina è quello che in aula abbracciò Papa, foto che è stata pubblicata su tutti i giornali, quando fu deciso di metterlo in carcere, concedendo l'autorizzazione all'arresto.
Farina che abbraccia un Papa,
Farina,
qualcuno
mi parla di condizioni molto molto precarie del signor Papa, o sbaglio?
Guarda, io l'ho visto molto peggiorato rispetto all'ultima volta, quando ero stato alcune settimane fa. Devo dire che la descrizione che è stata fatta corrisponde al vero, cioè lui, voglio dire, in carcere non sta bene nessuno, è difficile trovare gente che insomma pimpante, ecco. Però lui è veramente prostrato. Io ho parlato con un medico, un deputato che l'ha visto medico, sì. Io sono andato ieri con la Melania Rizzoli, che è una deputata
medico,
internista, medico, molto brava, e non è in condizione in questo momento, secondo lei, di sopportare il carcere, la crisi di panico, sai. È vero che,
cioè, crisi di panico,
carcere ci sono tante persone,
appunto.
Però lui è cascato da molto in alto a terra, cioè
però
male.
È un po' pelosa però questa cosa, cioè io sono, ammiro,
allora
chi...
io non voglio occuparmi solo di Papa, guarda, dico, ecco, la verità, io,
cioè, vai a trovare anche lì a Bunabella.
Io quando vado a Poggio Reale, tra l'altro ieri arrivavo a Poggio Reale da San Vittore, per cui ieri mi sono fatto, io ho fatto tutte le settimane in carcere, in carcere vado perché penso che sia l'unica cosa utile che riesco a fare da deputato in questo periodo in cui non si combina niente.
Ah, in questo periodo andare in carcere. L'unica cosa è andare in carcere?
Sì, perché sai, io come dico, non abbiamo solo il biglietto gratuito sull'aereo, abbiamo anche il biglietto gratuito per andare a trovare i carcerati.
E anche ogni tanto anche andare in carcere, non temi un po' anche tu, per esempio, in questo periodo, non temi? No, non dico per quelle cose.
No, assolutamente.
No,
non ho nessuna timore di questo.
Ma secondo te Papa in questo momento come lo possiamo definire? Qualcuno l'ha definito prigioniero politico, tu sei d'accordo?
Ma prigioniero politico, guarda, è una definizione che usavano per se stesse le Brigate Rosse, per cui eviterei questi accostamenti.
Un'altra definizione.
Diciamo che è un ostaggio di una magistratura e di una parte del Parlamento, cioè a me non fa arrabbiare.
Ostaggio della magistratura?
Anche della parte del Parlamento.
Cioè questi magistrati che tengono in galera una persona, secondo te naturalmente senza nessuna ragione, come li definisci? Un po' Guzzini, come li possiamo definire?
Allora, in questo caso io non, cioè mi ha molto colpito la il motivo per cui il Tribunale del Riesame ha detto che Papa deve star dentro, star dentro perché in quanto deputato, se fosse fuori, avrebbe facilità di comunicazione e quindi di inquinare le prove. Per cui lui è dentro in quanto deputato. Questa è una cosa pazzesca.
Senti, ma allora questi i magistrati...
Voglio dire, è dentro... Cioè lui, voglio dire, in Italia c'è quasi il 50% delle persone che è in attesa di giudizio, per cui non è una cosa...
Tanti,
diciamo,
immigrati, tanti immigrati di cui ci si dimentica, ad esempio.
Però Farina, scusami Renato, ma voglio dire, questi magistrati, allora, come li possiamo definire da questo punto di vista, che tengono in galera una persona, un po' Guzzini, come li vogliamo definire?
Ma guarda, io dico quello che, ripeto quello che ha denunciato Papa, il quale io credo sia stato anche interrogato nei giorni scorsi da dei PM di Roma, proprio a seguito delle denunce che lui ha fatto del trattamento che ha subito da parte dei magistrati, i quali secondo lui avrebbero, lui riferisce, io faccio il...
l'abbiamo letto.
Lo faccio credendo a Papa, ecco, che hanno, cioè, diciamo che gli hanno proposto uno scambio, se tu ci metti la testa sul piatto di Berlusconi o comunque di qualcuno in alto.
Ma tu ci credi?
Questo è quello che dice lui.
Le l'hanno smentito. Guarda, naturalmente a Napoli.
Lui è uno dei magistrati, conosce i suoi polli e so che, non so se in termini espliciti,
conosce i suoi polli.
Questo è una vecchia storia che è accaduta da Mani Pulite in poi, cioè che è la forma di pressione del carcere, detto o non detto, è un linguaggio molto chiaro. Tu resti in carcere se fino a quando non ammetti le tue responsabilità insieme a quelle di qualcuno che...
Senti, ma allora, se questa è la situazione, i magistrati di Napoli a più livelli, come li definisci? Dai una definizione delle tue, no? Cioè, non siamo... va benissimo.
Sì, certo, ci trovo. Vediamo un po'. Sono...
Aguzzini?
Aguzzini. Mi sembrano come, cioè, diciamo, come i pirati somali. Ecco.
Come i pirati somali?
Come i pirati somali.
Cioè, perché? Spiega. Ah, perché tengono in ostaggio.
Chiunque passa dalle loro parti e inalberi la bandiera della politica, in particolare della politica berlusconiana. Questo è quello che, di cui mi sono convinto.
Come i pirati somali, acchiappano e le tengono in ostaggio.
Ma guarda anche questa.
E che vogliono in cambio? Quelli vogliono i soldi, questi qua che vogliono?
Intanto,
la testa di Berlusconi.
Intanto ottengono una visibilità che poi sarà, diciamo così, bene augurante per la loro carriera politica. No? Cioè, c'è qualche precedente.
Cioè, Woodcock alla fine farà politica, secondo te?
Secondo
secondo me senz'altro.
Ah, Woodcock senz'altro.
Sì,
eh?
Sì.
Cioè, per cui non ho capito. Allora, sì, i pirati vogliono i soldi, in questo caso la testa di Berlusconi, allora bisognerebbe fare un blitz. Il blitz nei confronti dei magistrati qual è in questo caso?
Dovrebbe essere la forza del Parlamento di fare delle riforme, di fare una seria riforma della giustizia.
Beh, l'hanno già fatta.
Ad esempio, che ad esempio...
Io lo so, però questo si parla da tanti anni.
Ad esempio cambi le regole,
sì.
Oppure nel frattempo c'è una proposta radicale, secondo me molto interessante, che cambi la legge sulla custodia cautelare.
E non mi paga nessuno, ha capito?
È molto fate famosa altre lei. Lei è brava solo a insultare, signora.
A insultare? Eh sì, perché mi avete levato i soldi.
Chi glieli ha levati?
Berlusconi!
Ma la smetta. Non dico
ha smetto, tu hai rubato, per favore.
Sì, la denuncia si dice che ho rubato.
Se ho 85 certo. anni, ma che me fai? Ha finito il pasto da Mussolini, oh!
E certo. Può dire quello che vuole mascherandosi dietro le carte.
La denuncia, questa denuncia.
Devo dire che quando ho visto questo video,
grande lottatore.
No, perché prima. perché forse Renato Farina non conosce, era la prima, non credo, perché staziona davanti alla camera.
Ah, è famosissima.
Beh, Annarella. Perché l'ha presa così sul serio la signora Annarella?
Ma perché lei in realtà è una professionista, ormai è un mito, no?
Eh beh, cioè, certo, lei, appunto, ma lei si è arrabbiato troppo,
no,
secondo me.
Io non capisco, io l'ho trattata come una persona che mi viene a insultare, non l'ho trattata come la vecchia da guardare come un mito, come un compatimento, l'ho trattata come se, io non vedo perché, se mia mamma alla sua età non è che va in giro a insultare suo figlio.
Vabbè, appunto, però sua mamma, la signora Annarella ha detto con tutto il rispetto a qualche rotella fuori posto.
Annarella ha 20 anni e mette una maschera da nonna Belarda, cioè la signora è un mito, siamo due persone pubbliche, no? Lei mi insulta, io le replico.
No, mito per una ristretta cerchia di...
È definita così.
Sì, è un'istituzione, come l'obelisco in piazza.
Guarda su Facebook.
Ma lo so benissimo, l'abbiamo invitata anche qua la Zanzara.
Dovrebbe farsi
pagare
l'attrice la notizia, fa più ridere del finto Bruno Vespa.
Sì, no, ma è numero uno assoluta. No,
ma è stata anche editorialista di questa
dovrebbe
trasmissione.
Farsi scritturare.
Poi, io l'ho rivista il giorno dopo, no? Ci siamo incrociati, abbiamo parlato, naturalmente lei mi ha insultato, io gli ho detto così, gli ho detto, guardi, cioè, io a parte che avete notato che le do del lei, no? Cioè, l'ha tratto...
Sì, no, ma quello è giusto.
Perché tutti ci siamo scambiati l'opinione, ho detto signora, guardi, infatti che la galera è piena di gente di 85 anni. Cioè ci sono dei capi mafia che ne hanno anche più di 85 e sono in carcere, per cui non è che essere vecchi è sempre garanzia di essere innocenti. Io ho detto la denuncia perché se uno mi insulta in pubblico
ma è come denunciare il nulla, cioè uno denuncia Annarella, non è
ma
cioè...
no, ma è ovvio che
non lo fa, che tu non lo farai, no,
fa parte della dialettica,
no ma
e
certo,
lei non
certo.
Penso che sinceramente voglia mandarmi a fare un culo in senso tecnico,
no, tecnico però metaforico, però sicuro diciamo.
Allora Renato Farina, voglio chiedere subito una cosa, ma sì. Formigoni,
Renato Farina, che è cattolico integralista, tra l'altro,
come integralista, no, che vuol dire integralista, cattolico integralista,
intransigente,
integralista,
intransigente, ma chi l'ha detto,
ma non è vero, ma non è vero.
Intransigenti è una categoria storica dell'Ottocento.
Allora, cattolico integralista, ma è una bella definizione.
Per Parenzo, chiunque si avvicina, chiunque ha... No, per Parenzo,
nel senso di integrale, che è un cattolico integrale, che segue
a tutto tondo.
Tutti vorrebbero essere quello che sono in modo integrale. Non credo che lei, Parenzo, voglia essere mezzo Parenzo. Vuole essere Parenzo in modo integrale.
Vabbè, insomma, questo Formigoni...
capisco che questo è un problema, perché ne basterebbe già metà. Ma comunque
io voglio dire una cosa, Formigoni che sta facendo, il suo amato Formigoni mi si sta smarcando da Berlusconi.
Formigoni sta facendo un lavoro intelligentissimo, secondo me.
Quindi lei sta con Formigoni,
è contro il giornale a favore di Formigoni,
ma in questo caso sicuramente
il giornale ha titolato l'altro giorno
il giornale diretto dal suo amico Feltri,
come Veronica.
Feltri non dirige il giornale. Feltri
come no,
Feltri è un semplice editorialista.
che è a capo.
Lo dirige,
lo dirige il mio amico Sallusti, con cui sono in simpatico dissenso su questa vicenda. No? Molto semplice.
Quindi ha ragione Formigoni.
A parte che citare Veronica non porta bene a Berlusconi, mi sembra.
Questo ecco. Pure è vero, questo pure è vero. Non è andata bene.
Andata bene
non è andata bene.
Verina è ingrata, non gli è andata bene.
Ma è ingrato Formigoni o no? Un po' è ingrato.
Ma no, ma perché stesso Formigoni? Cioè, allora, ciascun uomo, no? Vede, cerca di vedere nella vita che cos'è il bene, il giusto, lo sbagliato. Allora, la categoria della gratitudine e dell'ingratitudine non può modificare la visione di ciò che è bene e di ciò che è male. Lui non ritiene affatto che Berlusconi debba, non so come dire, essere penalizzato, cioè semplicemente chiede a Berlusconi
di farsi da parte adesso.
No, non chiede di farsi
come no, il prima possibile. Chiede a Berlusconi di gestire la sua.
Permettetemi un attimo, chiede che il prima possibile dica ufficialmente che non si candiderà nel 2013.
Anche
nel 2013, sì. Perché lui Formigoni fa questo ragionamento, dice: adesso stiamo facendo campagna di adesione alle tessere, no? Allora, uno ti dice, ma chi sarà il prossimo leader?
Sì.
Allora, tu puoi, devi dire, decidi tu oppure vediamo cosa deciderà Berlusconi. Allora cosa mi scrivo a fare se quando mi scrivo non posso neanche decidere chi sarà il leader? Non so se riesco a spiegarmi.
Sì, no, ma
qui dice, Berlusconi chiarisca subito cosa intende fare nel 2013. Berlusconi, che ha già in privato ripetute volte già detto che non intende candidarsi nel 2013,
ma politicamente
Berlusconi ritiene che dirlo adesso però sarebbe sbagliato. Un sbollimento, mi spiego?
E invece secondo Formigoni no.
Sono due posizioni che hanno una dignità. Da qui a dire che uno è ingrato perché dice quello che pensa e lo dice con il massimo rispetto.
E allora che sono? Troppo questi che sono Sallusti ed altri nel PDL che la pensano così? No, Sallusti naturalmente è giusto.
Sallusti sa che i suoi lettori sono fortemente berlusconiani.
Non è che ha telefonato Berlusconi.
Ma no, non credo assolutamente. Non ha bisogno Sallusti per scrivere questa cosa di telefonare Berlusconi.
Sa che Berlusconi comunque non è.
Sa che Berlusconi è d'accordo col titolo del giornale, però.
Non credo.
Questi altri frondisti, Scajola,
non è che sono lì. Tra l'altro Berlusconi era da Putin, no? Cioè, non era raggiungibile da nessuna telefonata, e magari era raggiungibile dalla telefonata di Sallusti per chiedergli su Veronica e Formigoni.
Farina, senta, non invece Scajola va da qualche parte o non va da nessuna parte?
Intanto Scajola oggi non è venuto a votare.
Esatto, come Tremonti, come i responsabili in parte.
No, però come Pionati. Sì,
come Pionati, eccetera. Cioè Scajola che vuole fare alla fine? Assicurarsi qualcosa? Mi dica la verità.
Scajola, anche lui ragiona politicamente in modo chiaro, non è vero che sta facendo trame. Cioè lui pensa che si debba praticare subito una transizione e andare verso un allargamento, no? Discutendone apertamente con Berlusconi. No? Questo pensa. In questo momento lui si sente tagliato fuori ingiustamente da.
Ho capito, ma l'allargamento è a scapito di Berlusconi, è evidente, no?
Di più filippoti di Scajola, ecco. Allora,
vuole pesare di più, dunque vuole pesare di più.
Ma oggi basta vedere gli uomini di Scajola, cioè gli amici di Scajola, perché non è conosciamo, no? Sono persone pubbliche, sono gente che stima Scajola e va a cena con lui.
Allora?
Cioè, oggi hanno di quei sorrisi sgargiati.
Oggi, dopo questo voto qua?
No, non dopo questo voto,
dopo l'incontro, dice lei.
In questi giorni ho visto Scajola dopo l'incontro con Berlusconi e radioso.
Cioè lei dice hanno sorrisi sgargianti perché hanno ottenuto qualcosa?
Perché sono adesso al centro dell'attenzione.
Dell'attenzione, certo.
Questo voto tra l'altro non cambia niente perché, si può rimediare tranquillamente con un maxi emendamento.
È una brutta figura.
Sì,
però,
no, però comunque bisogna, adesso c'è la fiducia, c'è la fiducia e tutto.
Cioè voglio dire, non...
sul bilancio poi...
Diciamo che
bilancio.
È una... bruttissima cosa, specialmente perché è stato uno schiaffo in faccia a Berlusconi, cioè abbiamo esposto Berlusconi al dileggio dell'opposizione.
Ecco, a proposito di dileggio, Farina,
Berlusconi era incredulo, cioè si è girato verso di noi, no? Guardandoci, come dire, ma cosa sta succedendo?
Che abbiamo fatto?
Chiamato qua a farmi dire dimissione, perché appena entrato
c'è stato un voto dopo un secondo che era seduto, tutti che urlavano
dimissioni, dimissioni,
e noi non sapevamo cosa
la
dire,
doccia scozzese. Ecco, ma a proposito di
quando
questo,
quando prendi un gol, visto che in questo caso non si poteva prendersela con l'arbitro, non c'era neanche in aula fine.
Certo, allora che...
No, volevo capire questo, visto che abbiamo già detto che Farina è un cattolico integralista, come
sentiva, ascoltami,
come è fissato con questa cosa?
Ma non è un reato, ma non ti ho detto che sei un cornuto, scusami,
ma cosa c'entra?
Ma non ti ho... ti voglio bene, ti ho detto che sei un cattolico, che...
tu mi vuoi bene, ma non... Io,
ma cattolico, vabbè, vabbè, non sei un cattolico.
Vabbè, passiamo alla domanda.
Pure che sono biondo.
Sei molto cattolico.
Molto colto.
Sei molto colto.
Questo...
Vabbè, cattolico,
sei molto
credente.
Colto e molto credente. Vabbè, non allora, ritieni che il libertinismo di Berlusconi sia assolutamente incompatibile con i tuoi valori del cattolico Farina? Del cattolico Farina.
Guarda, ti sei già risposto da solo, no?
Cioè no.
Non vuoi sapere da me. Cioè vuoi che ti dica che io sono d'accordo che uno pratica il sesso in questa maniera? È ovvio che no, ma cosa c'entra? Questo io glielo dico anche a...
E come lo pratica Berlusconi?
Cioè non è un problema politico.
In modo libertino.
In modo libertino.
Che,
e che gli hai detto a Berlusconi? Scusa, che gli hai detto su questo?
Queste sono cose private tra me e lui.
Vabbè, che ne so.
Tra amici si può dire.
E che gli hai detto? Che ne so, stai sbagliando, fatti a fare confessare.
Berlusconi, io gli ho detto che il vero Berlusconi è quello di giorno, cioè quello che vota e fa votare le cose su Eluana, che sceglie in un certo modo sulle questioni della famiglia. E quello, secondo me, c'è una...
E di notte che c'è?
Tra il Berlusconi, che ha questa idea della vita di giorno, e invece ha questa fragilità.
Ma si può, ma politicamente...
Che succede? Che succede?
Non sia una fragilità. Lui ritiene che non sia una fragilità.
Però scusa, Renato, che succede di notte?
Io ne ho peggio di lui. Ma scusami, sono quelle cose che dice lui stesso, no?
No, cioè, ma di notte che succede? Nel senso, che cos'è il diavolo? Che lo...
in giro.
Perché ci sono due Berlusconi? No, ma non è una cosa.
No, è una cosa che io penso seriamente. Cioè, è chiaro che quello che quando tu fai certe leggi sulla famiglia, o vuoi farle, hai un'idea, mostri di avere un'idea della vita,
sì, e allora?
Dove c'è un rapporto con l'altro sesso inteso in un certo modo.
Invece?
Mentre io ritengo che invece l'idea di sesso come consumo gioviale,
sì,
no? Anche cioè come una cosa a cui se sì, c'è una donna non puoi resistere, devi per forza andarci a letto, eccetera. Io credo che sia una cosa che non è buona, non fa.
Ho capito, ma allora che cosa subentra? Che succede? Che
è
subentra?
Un'ipocrisia, ci avete tolto il fine vita.
A me spiace che lui non riconosca che questo è uno sbaglio. Cioè, io non discuto che uno faccia così.
Eccoci qui 800 24 00 24. Allora, che domanda più?
No,
volevo
dire
vuoi finisco il ragionamento?
Sì, no, un attimo solo, Renato, chiedere questo all'onorevole amico cattolico Renato Farina.
Allora,
Berlusconi libertino e lo hai assolto. Vendola omosessuale assolverà,
no, veramente
anche
non,
lui,
non l'ha assolto.
L'ha assolto.
Cosa c'entra? Io non assolvo nessuno. A me dispiace che non riconosca Berlusconi che questo è sbagliato, anche se...
Però siete pronti a condannare Vendola?
Negli ultimi giorni, a me dispiace che Vendola non riconosca che il suo convivere con un uomo è una cosa sbagliata. Ma detto questo non ne faccio una polemica.
Ma come sbagliato?
No, però perché è più grave Vendola omosessuale?
Sulla base, ascoltatemi, voi mi dite, sulla base dei riferimenti cattolici, no? Allora, che sono nel catechismo? Vogliamo dircelo? No, è questo il punto. Va bene. Allora, dal punto di vista, se voi mi chiedete dei valori cattolici, del catechismo proprio, no?
Sì.
Cioè, non esiste. Allora, quello che fa Berlusconi è lussuria, no? Ma mi dispiace fare questo discorso, voi quando c'è un cattolico lo trascinate sempre a parlare di sesso, poi dicono che sono i cattolici.
No, beh, per forza.
Abbiamo parlato di politica fino adesso.
È politica questo, alla Camera avete votato contro il fine vita, contro tutto.
Cioè Dante mette i lussuriosi nel secondo cerchio.
Sì. Ecco.
La Chiesa e Dante mettono chi vive rapporti more uxorio, no? Mi spiego?
Sì.
Omosessuale li mette molto più sprofondati, no? Detto questo,
cioè pecca molto più Vendola di Berlusconi?
Ma no, io non sto dicendo questo, lo dice lei. Cioè, dal punto di perché non so cosa puoi far Vendola, lo dico solo oggettivamente. Il problema è che
oggettivamente che cos'è?
Un cos... Non ho capito.
Oggettivamente cosa?
È un cattolico omosessuale, vendo.
No, dal punto di vista, sì, certo, ma tranquillo, no? Cioè, come ha detto prima te, Davide, cioè, le questioni personali di sesso sono quelle. Dal punto di vista, però, cioè, il problema non è la tendenza omosessuale o la tendenza eterosessuale, è come ciascuno usa questa cosa, no? Allora, se uno usa la tendenza eterosessuale per andare a prostitute, fa una cosa molto grave.
E Vendola invece?
Sicuramente può essere più o meno grave.
Ma scusa, però c'è una questione di coerenza.
La stessa cosa dal punto di vista dell'oggettivo della Chiesa è riguardo alla pratica omosessuale. Non la tendenza omosessuale, ma la pratica che viene addirittura considerata normale, no? Mm. Ecco, questo, io penso che tutto questo abbia...
Cioè, va Vendola, secondo te è normale? È nella normalità oppure è anormale?
Ma cosa stai dicendo? Io non mi permetto di dire normale, anormale.
No,
io non vorrei parlare di Vendola, non mi interessa quello che fa lui.
Però politicamente, però scusa, Farina, c'è una contraddizione.
Mi avete portato a parlarne, io dico.
No, ma c'è una contraddizione politica.
Della morale, cioè, guarda, dal punto di vista del giudizio della Chiesa,
sì.
No? Non quello di Dio, che è quello di
della
Dio
Chiesa, della Chiesa, sì, della Chiesa. No?
Perché Dio vede cose che noi non vediamo.
Della Chiesa, dal punto di vista della Chiesa?
Dal punto di vista della Chiesa esistono documenti molto chiari per cui cioè i comportamenti e il costituire un'unione omosessuale è qualcosa che va contro totalmente la morale cristiana.
Dunque, oggettivamente più grave la convivenza omosessuale che il libertinismo di Berlusconi?
Sì, parlando secondo la base del catechismo di San Pio X.
Della morale cattolica, secondo la morale cattolica?
Sì, secondo la morale cattolica.
E allora come fa a dichiararsi cattolico Vendola?
Ma uno può dichiararsi come vuole, lo è. Io non discuto che sia cattolico. Dico che secondo me su quel punto...
È in contrasto.
È in contrasto.
Ma
secondo te l'Italia è pronta ad avere un premier omosessuale?
Di dare un giudizio.
No, magari. No, certo, l'Italia è pronta ad avere un premier omosessuale, Renato.
Ma magari.
Come guarda, paese, come questo, paese,
Io non sono pronto, gli altri potrebbero essere pronti. Ecco, basta.
Perché tu non sei pronto? Perché tu
aspetta, no. Allora, chiariamo un punto.
No, non capisco perché tu non sei pronto.
Allora, no, te lo spiego subito. Ti do un po' del tu, un po' della
No, vabbè, anch'io.
Sono pronto nel senso che mi va benissimo che Vendola possa essere il premier degli italiani. Io tra l'altro ho una stima personale.
Però?
Dal punto di vista, invece, se lui vuole fare delle leggi, no?
Vabbè, quello è un altro discorso, certo.
No, questo non sono pronto. Ecco, questo è quello che
ho capito. E dobbiamo chiudere con Renato Farina, sì, ascoltatori in agguato, 800 24 0024.
La contraddizione politica va notata.
No, Parenzo sostiene questo, che in fin dei conti Vendola è più coerente di Berlusconi, perché
coerente.
Vendola omosessuale pensa,
difende i diritti
delle coppie di fatto, eccetera, eccetera. Berlusconi invece difende la famiglia, come dicevi tu
di
prima,
giorno.
Di giorno e di notte, si dimentica, dunque è più coerente Vendola, Farina?
Sai, a me ci sono delle coerenze che mi dispiacciono. Per fortuna a volte si è incoerenti.
Come per fortuna?
Sì, cioè l'incoerenza.
Ma se si chiede il voto per difendere i valori cattolici?
Ma se lo difende veramente, questo è un problema della sua.
Ma è di una doppiezza assoluta, come ma è una morale di una doppiezza assoluta.
È sincero quando proclama quei valori.
Salvo poi voi decidere sulla mia vita. Perché voi mi impedite, ad esempio, di prendere la pillola del giorno. E certo, fate delle leggi, come no?
La legge della pillola del giorno dopo la si può prendere, non è questo il problema, non sei neanche informato.
Fate, non sulla pillola del giorno dopo, fate delle leggi.
Al contrario, se ti interessa, però la pillola del giorno dopo la si può prendere.
Quella si può prendere. Ecco. La RU486, fate no, la RU486, il fine vita.
Non cominciamo a affrontare questi temi.
La prostituzione, volete punire i clienti delle prostitute.
Renato, ti ringrazio,
un abbraccio Renato Farina.
Ciao, presto, 20:22, 800 24 00 24. Claudio da Brescia, buonasera.
Buonasera.
Dica,
buonasera.
Signor Claudio.
Buonasera a lei, buonasera al signor Parenzo. Allora, io volevo semplicemente dire poche cose veloci. Sono indignato contro gli indignados, per un semplice motivo.
Lei è indignato?
Sono indignato perché questi si lamentano di tutto, di tutti, del governo, di Berlusconi che tromba e che non tromba. Sono indignato perché...
Domenica ho dovuto fare 4 ore di coda e la gente si lamenta che non ci sono i soldi per fare il tratto di autostrada da Somma Campagna a Milano per andare a vedermi la partita dell'Armani Jeans contro il Cantù.
Vabbè, Claudio,
sono
indignato
perché la mattina devo fare la coda per prendermi la colazione al bar, dice? Perché ci sono tutte queste bellissime donne, tutte quei SUV, sono indignato perché, e si lamentano che non hanno i soldi, sono indignato perché per andare a cena il sabato sera, il venerdì, in pizzeria devo prenotare, sono indignato perché un calice di bollicine Francia Corta al bar costa 7 euro e non li vale.
Ma cosa
sono
dice?
Indignato.
Ma lei è indignato per questo? Lei è indignato per questo?
Sono indignato per tutto, perché gli italiani si lamentano di tutto quel che hanno e devo dire la verità, abbiamo molto di più di quello che pensiamo.
Ecco.
Ma un po' ha ragione.
Abbiamo molto di più.
Ecco. La
sera, poi
la morale di nonna Belarda.
Sto ascoltando voi due. Mi tiro su di morale, perché Parenzo dice sempre tutto e a volte l'incontrare di tutto.
No, amico mio, la morale di nonna Belarda. Comunque, se gli piace così, se gli piace. Ma comunque, se le piace il clima che c'è in questo paese, se le piace le riforme non fatte, se le piace l'economia, se le piace l'alta tassazione, se le piace il fatto che un giorno sì e l'altro pure salta fuori uno a dire una minchiata del giorno, se le piace così.
Signor Parenzo, provi a pensare a Della Valle, che ci parla di italianità e fa fare le scarpe all'estero.
Bravo.
Ma provi a pensare a Della Valle.
Ma che c'è? Tutti i posti di lavoro che dai in Italia. Ma che c'è?
Grande uomo.
Ma che c'entra su? Comunque gli piace così, tenga tutto così com'è. Se le piace così.
Beh, cosa dobbiamo fare?
Tutti quelli che criticano saranno pazzi.
Signor Parenzo, dai. Cosa abbiamo in alternativa?
Ma questo è un altro argomento, certo, ma quello che c'è non funziona, tasse altissime, riforme non fa. Ma chi
lei risponda alla mia domanda.
Ma non sono io che devo trovare un'alternativa, ma non solo io devo raccontare quello che avviene nel paese. Quello che avviene nel paese è uno spettacolo indecente, uno spettacolo ormai finito, comico. Siamo ai titoli di coda, siamo ai titoli di coda. Il sipario è calato, è rimasto solo lei. È rimasto solo lei a battere le mani da solo nella sala, le luci sono spente, quelli ballano dietro il sipario, è rimasto lei in macchina a battere le mani,
gente che in giro che batte le mani ancora in questo paese.
Bravi, ma se vi piace così,
vuole andare in Germania, ma se vi piace così, come carri armati, o in Cina, vuole andare in Cina.
Ma quale Cina? Ma cosa sta dicendo? Ma cosa dice?
Perché non si ritira lei in Cina a battere le mani con 6 miliardi di persone?
Bravo Claudio, bravo. Insista contro questa demagogia da 4 soldi. È una demagogia da 4 soldi quella di Parenzo.
L'Italia è questa che vediamo tutti i giorni.
Bravo, è quella che non si sa, quella che non va in piazza a protestare. Quella che non va in piazza a protestare.
Non vado in piazza a protestare, non ho tempo da perdere.
Bravo, bravo.
Che va in piazza.
Bravo, come quelli che saranno a Roma sabato. Bene. Ci sarò anche io a Roma sabato. Venitemi a prendere.
Vada,
ma no, io non vado in mezzo agli indiani. Ma io non. Claudio, non hai capito niente. Adesso non mi faccio arrabbiare.
Non
io non ci.
Sparare cazzate.
Claudio, scusi, io non ci vado sabato a protestare. Okay, vado per altri motivi. Non è che vado al corteo degli indiani.
Fai male.
Non vorrei avesse equivocato.
Villa Borghese o altre cose sicuramente.
Sì, adesso so, vado a
il premier la inviterà a uno dei suoi bunga bunga.
No, per fortuna
fate
no.
Male, in tutto il mondo ci sono gli indignati, in tutto il mondo. L'Italia si è svegliata
ma che
troppo tardi.
Dei miei stivali.
Anche a Wall Street in queste ore stanno occupando.
Ma quale occupando?
Il luogo simbolo della borsa e della speculazione internazionale.
Parenzo, guardi, a me piace darle del signore, perché io sono convinto che lei sia un gran signore.
Mi basta il fatto che ci sia Michael Moore, mi basta il fatto che ci sia Michael Moore per
va bene così.
Su questo ha ragione. Su questo.
Vabbè, Claudio, la ringrazio.
Il fatto che sono un signore ha ragione. Comunque, se le piace la situazione così com'è, ma se la tenga, ma si tenga la situazione così, applauda da solo a palcoscenico vuoto. Applauda da solo, a palcoscenico vuoto.
L'abbraccio fortissimo.
Grazie, Cruciani. Buona serata e buon lavoro.
Palcoscenico vuoto, applaude da solo. Lui, da solo.
Tanti galli che cantano,
chi.
Troppe galline rispondono,
e beh,
co.
E se i piccioni spariscono,
cu.
Tutte le papere piangono,
eccoci qua alla Zanzara 800240024. Eravamo con Antonino dalla provincia di Chieti. Buonasera.
Di buon umore sta canzone.
Gianni, buonasera.
Dica, caro.
Senta, io mi presento, sono un piccolo imprenditore con 16-17 dipendenti sulle spalle.
Sì, bravo.
Faccio una premessa perché voi ridete un po' troppo alle spalle dei piccoli imprenditori.
No, veramente noi non ridiamo per niente alle spalle dei piccoli, mai successo comunque.
Se oggi l'Italia sorregge questo peso è grazie a noi.
Ma guardi che io non rido per niente, io non ho mai riso per i piccoli imprenditori.
Lei e Parenzo smettetela di fare i cianfroni alla radio e offendere chiunque.
Ma che, di che sta parlando?
Io voglio farvi solo una domanda.
Ma che vuol dire cianfroni?
Il giorno in cui andrà via Berlusconi, che cazzo di lavoro farete voi?
Ah, quello è un problema.
Questo è buono.
Me lo dovete dire, che lavoro fate voi?
Questo è un problema.
Questo è un bel quesito.
Questo è un bel quesito, è un problema serio questo qua.
No, è un bel quesito perché voi ce ne state un sacco in Italia.
Come, scusi?
Anziché di dire ai giovani andate a lavorare perché ci sono posti di lavoro,
che facciamo noi?
Voi invogliate la gente a non fare un cazzo dalla mattina alla sera.
Ecco l'analisi puntuta.
Scusi un attimo, ma perché noi dovremmo invogliare le persone a non fare,
però,
come dice lei,
sì,
un cazzo?
Il vostro atteggiamento, il vostro linguaggio aiuta a allontanare le persone dal lavoro.
Ma di che sta dal lavoro?
Antonino,
addirittura
dal lavoro.
Le persone ascoltano la radio.
Avete demonizzato la Gelmini.
Demonizzato.
Ma quando?
Sì.
Ma lei è sicuro di aver telefonato a Radio 24 alla Zanzara o voleva telefonare da un'altra parte?
No,
magari
no,
ha sbagliato numero.
Ho telefonato alla Zanzara. Ah,
ecco. Ma ha bevuto?
Ho telefonato alla Zanzara. No.
Aperitivi?
Assolutamente.
Aperitivi, no.
Avete demonizzato la Gelmini.
Ma quando mai?
E
ma si è demonizzata da sola.
Ha ragione.
No,
smettetela per favore. Dovete smettere.
Di cosa la dobbiamo smettere?
La dovete smettere.
Ma di fare cosa?
No, ma ha ragione, bisogna smetterla.
Ma vi pare bello sputtanare, con tutti i suoi difetti, sia chiaro, sputtanare la politica italiana, il presidente del Consiglio come fate voi?
No, un po' ha ragione.
Ma chi lo sputtana?
No, effettivamente pensateci bene, lei, Cruciani, è responsabile.
Il popolo italiano
educativo.
Che
non è educativo per il popolo italiano.
No, perché la dovete smettere. Perché il tuo collega Parenzo, ogni volta che c'è una telefonata, siamo alla frutta. Beh, ma che si aggiornasse un pochino,
Ma lei le segue le notizie quotidiane?
Semmai è la sua presidente della Confindustria che ha la frutta.
In che senso? Mi spieghi bene questa cosa, approfondiamola.
Questo è interessante, la devi dire.
Approfondiamola.
Sentiamo.
Approfondiamo.
Un attimo solo. Scilipoti?
Sì.
Cruciani, eccoci qua.
Oh, mamma.
Buonasera, dottore Cruciani.
Oh, Come sta, caro Scilipoti?
Bene.
C'è anche Parenzo, che la saluta, lo metto a tacere fra poco.
Me lo saluti tanto, Parenzo.
Sta
un abbraccione affettuoso.
Sì, un abbraccione affettuoso. Sì. Ma come mai oggi lei non c'era, scusi?
Perché ho avuto un impegno. Fuori. Sicuro. Sono rientrato proprio in questo momento a Roma.
Ma è una cosa gravissima questa qua.
La camera, usa la camera come un supermercato. Dai, basta, chiudi tutto.
Il supermercato lo usa Parenzio perché non capisce quello che dice. Il supermercato però, è andato a comprare i carciofi.
Però,
se vuole parlare di argomenti seri, parliamo.
No, però scusi.
Ho intenzione di parlare di cretinate, non mi faccia
ma sì, dai, va bene, sì, onorevole, scusi, parli,
se
dai, dica pure.
Ho intenzione di parlare di cretinate,
no,
me lo dica,
cretinata.
Così non perdiamo tempo
nessuna
nessuno dei due e non diamo la possibilità
nessuna cretinata.
Ci ascolta e dire che parliamo di
assolutamente, però
sentiamo, il grande statista del secolo.
Un attimo solo. Allora, no, la situazione però, perché adesso affrontiamo subito il tema del condono, Scilipoti, però c'è una questione molto seria, perché l'attualità politica, io quando l'ho chiamato oggi pomeriggio, lei ancora, insomma, non era successo il patatrac. Oggi tra gli assenti della Camera di questo voto che mette il governo in difficoltà, anche se poi sembra che ci sarà un passaggio parlamentare, forse si può rifare tutto, eccetera eccetera. Bossi ha appena detto che c'è un piccolo infortunio, il governo non cade, eccetera eccetera. Insomma, lei è tra gli assenti insieme a Tremonti, non è l'unico, ma insomma è tra gli assenti. Come
pensa,
mai?
Pensa a te.
Ma io, lei me l'ha chiesto qualche minuto fa e gli ho detto che mi trovavo fuori per una situazione delicatissima che riguarda una questione familiare e non ero presente.
Ah, familiare.
Che è successo? Che questione era? Si può dire?
Una questione familiare, dico, delicata, e non ero presente. Sono arrivato stasera a Roma, mi avevo dato comunicazione e conseguenzialmente...
Aveva avvertito qualcuno o no?
Sì, avevo avvertito qualcuno.
Il capogruppo l'ha avvertito? c'è il capogruppo.
Avevo avvertito qualcuno.
Cioè chi di dovere nel PDL, insomma, qualcuno, no, il presidente
del PDL no, perché io non faccio parte del PDL. Io faccio parte, io sono
vabbè, Moffa l'ha avvertito.
Il mio movimento è il movimento di responsabilità, certo, nazionale, e facciamo parte di un gruppo più grande che si chiama Popolo e Territorio.
Esatto, ma Moffa,
io non sono, sono stato assente per motivi seri,
e vabbè, questo motivi, non discutiamo,
molto seri, conseguentemente non mi sento responsabile di niente.
Non si sente responsabile di niente.
No.
Ma ha chiesto scusa, già ha chiamato Berlusconi, sì, sì, eccetera.
Ma devo chiedere scusa, di che cosa devo chiedere?
E che ne so, è andata male anche per un solo voto, magari se
ma
lei era presente.
Non devo chiedere scusa di niente. E vabbè, se è andata male per un voto, non lo so, qualcun altro che era nelle vicinanze non c'era, dico, può anche darsi che poteva fare.
Se aveva problemi di famiglia, poverino,
Tremonti, c'è cioè, Tremonti e peggio, Tremonti
non lo so. Perché io sono fuori, sono arrivato proprio.
No, Tremonti
momento
è entrato 30 secondi dopo. Dunque, meglio lei di Tremonti, almeno lei non c'era direttamente. No,
no? Io non ho detto che sono meglio di Tremonti, io ho dato la mia, non è giustificazione, ma ho detto come stanno i fatti e non ero presente per una motivazione molto seria.
Molto seria.
E conseguenzialmente non potevo essere in aula.
Vabbè, allora, qui
né confondo il supermercato con Montecitorio. Chi dice queste cretinate è degno di essere. Puntini, punto.
Puntini che.
Vabbè, no, se era una questione familiare, comunque, io rispetto.
La rispetta, addirittura. La
se
rispetta.
È una questione familiare di come dire, di salute, dico io rispetto, sono mica un cretino.
È questione di salute, scusi, se è
questione di salute, io rispetto.
È una questione molto delicata. Ho avuto una questione nel corso della mattinata e poi un'altra nel primissimo pomeriggio con mamma.
Basta, se è così io ho grande rispetto invece e chiedo anche scusa perché
no,
sono
c'è una vicenda,
capace di chiedere scusa.
C'è anche una vicenda giudiziaria.
Ecco,
no?
Quella invece è gravissima. Quella
una
è una vicenda
giudiziaria
brutta.
Per Scilipoti è stato rinviato a giudizio a Messina per falso e calunnia.
Ecco, rinviato a giudizio per falso e calunnia, Scilipoti. Vabbè.
Vabbè, che
questa mattina mi trovavo in una in altri luoghi e siccome rispetto coloro i quali stanno dall'altra parte e per una serie di motivazioni non condivido alcuni atteggiamenti, ma li rispetto, mi trovavo in mattinata
a Messina,
nel tribunale di Messina, e nel pomeriggio invece con mamma, che ho avuto un piccolissimo problema.
Vabbè, la mamma lasciamo stare.
Vabbè, ma uno è stato rinviato a giudizio, mica condannato.
No, no, però ho rinviato a giudizio Scilipoti.
Vabbè, ma che?
Vabbè, questo non significa niente. Poi no, si dovrebbe perché vedere perché sono stato rinviato a giudizio.
Ma infatti la cosa più grave è questa alleanza che ha fatto con quel fascista psicolabile del signor
questo
Saia.
Questa è un'altra cosa. Ecco. Questo è un altro tipo
questo
di
argomento. Questo è un tema gravissimo.
Io non ho fatto nessuna alleanza.
La questione grave è questa. Il signor Saia che sostiene di aver fatto un'alleanza con lei.
Scusa, io non ho
e
fatto
questo
nessuna
è molto grave. E questo
io
è molto grave.
Scusa,
e te ne devi vergognare.
Lascialo parlare, lascialo
parlare. Non mi fai parlare. Cioè,
lascialo parlare.
Questo cioè, uno parla sempre, ha sempre ragione lui. Io non ho fatto nessuna alleanza. Io ho incontrato una delegazione, ecco, che c'era la Cannizzaro e alcuni altri esponenti del Movimento Sociale Italiano, ma non c'era Saia, dove abbiamo chiacchierato e dove loro hanno condiviso alcuni miei punti. Che io su punti programmatici miei, punto.
No, però mi scusi, come si può. Scusi, però, Scilipoti, con tutto il bene che le voglio,
sì,
come si fa a condividere punti programmatici col signor Saia e con la signora
Cannizzaro? No, ma scusi, sembra, ma allora, sembra un cartone
scusa,
animato.
Non
su,
non ma fammi parlare.
Siete
tanto
un cartone animato
sono
ormai.
Non sono stato chiaro. Alla riunione che abbiamo avuto, cioè all'incontro che c'è stato,
ma quale incontro?
C'era la Cannizzaro e quattro persone.
Pensate.
Che secondo me sono persone rispettabilissime che rappresentavano un simbolo che si chiama MSI e che era il simbolo che una volta aveva
ma che rispettabilissimo della... ma l'ha visti su internet cosa scrivono e cosa
sono
dicono.
Ma il gruppo di Scilipoti, non facciamo confusione,
no,
perché io non ho scritto niente.
Il gruppo di Saia e di Cannizzaro, non lei, no, non lei, non lei.
Esaltati.
No, Saia non c'entra niente, attenzione,
le riferisco che Saia e Cannizzaro sono marito e moglie,
Dico, ma non facciamo confusione, perché io con Saia non mi sono incontrato, né ho parlato, né ho condiviso nessun tipo di progetto, né ho condiviso.
Scusi, ma Saia ha annunciato che farà il 21 sarà presente a Roma al suo congresso e incontrerete addirittura Berlusconi.
E verrà pure Berlusconi.
No, completamente.
Assolutamente.
Non è vero.
Vabbè, contatti ci sono comunque. Lei non dovrebbe avere nessun contatto con un personaggio
con
del genere.
Scilipoti,
io lo consiglio fortemente. Le sconsiglio di avere contatti
già
con Saia.
Già c'ha tanti problemi lei, Scilipoti.
Allora, io la ringrazio della sua riflessione.
Uno che si occupa di amalgame dentali.
Scusa, Parenzo. Amalgame dentali. Cosa ti fai capire, per favore? Non fare sempre.
Ma perché?
Di confusione, perché crei tanta di quella confusione. Chi è che ci ascolta non capisce. capisce ma niente. Capisce. E diventi poi il
ma lei si occupa di amalgame dentali.
Qualificano anche me che li dico. Per
ma io le voglio bene, ma lei si occupa di amalgame dentali.
Non mi parlare addosso, perché non si sente poi, non si riesce a capire. Stiamo parlando di una questione dell'MS, completiamo quella
sì,
e poi parliamo delle amalgame
dentali. No, non parliamo
però
di amalgame dentali.
Se tu vuoi parlare seriamente di alcuni argomenti che potrebbero essere interessanti per
me e per la mia famiglia.
Perché tu, siccome sei ignorante in questo campo, quando parliamo di amalgame non sai di che cosa stai parlando.
No!
E non sai che le amalgame hanno creato tanti di quei problemi in Italia che ti dovresti anche vergognare quando fai questi riferimenti sciocchi e stupidi. Perché c'è gente che ci ha rimesso la vita
per la
amalgame dentale, sclerosi multipla, e stai zitto per favore un attimo, c'è gente che ha la sclerosi multipla e in alcuni casi stato accertato che le amalgame hanno contribuito
le amalgame dentali. Ma di che parla?
Allora, ma di che parla? Non capisci niente e mi fai perdere solo tempo e non dai nemmeno la possibilità alla gente che ci ascolta di rendersi conto di quello che parliamo.
Dramma amalgame dentali,
dice delle cretinate, non sai di che cosa parliamo. Amalgame, quando parliamo di amalgame, parliamo di amalgame dentale e di mercurio.
Lo spettacolo è
non
finito.
Non sai di che cosa stiamo parlando, perciò non parlare perché dai una cattiva informazione.
No, questo è vero.
Sì, adesso che fai il difeso. Che Cruciani difenda le amalgame dentali? Ma dai,
scusate. Si mette in
quando ti occupi di dentifrici anche?
Non riesce a capire cosa vogliamo dire e diamo una cattiva informazione.
Quando
allora,
ti occupi
quando
di dentifrici anche?
Seriamente, di argomenti
seri
mi chiami e parli come una persona
su questo
seria. Ma se tu devi continuare a fare lo stupido e devi fare il cretino e poi devi fare un danno alla società e devi fare un danno agli italiani, io non ti permetto di continuare a parlare così.
Ha ragione.
Perché attraverso la tua confusione crei confusione, ma fai dei danni irreversibili.
Di che parla?
Sei uno sciocco, ma di quegli sciocchi che non c'è limite, capisci?
Ma ti rendi conto che stai parlando di amalgame dentali?
Quando parli di argomenti seri, dovresti avere
quando ti occupi di dentifrici
di parlare con grande cautela, perché il danno che fai tu nemmeno te lo immagini.
Ha ragione perché
il danno delle amalgame dentali.
Quando tu parli di amalgame dentale e parli di mercurio, prima avere un minimo di informazione. Siccome sei un ignorante in materia, potresti fare dei danni irreversibili. E allora io ti saluto, ringrazio
no.
E speriamo di incontrarci
di
sentirci
parlare
di argomenti seri,
il condono
per parlare della riforma
il condono.
Ma non sono disponibile a parlare con uno stupido come te che fa un danno irreversibile alla società.
Il condono
danno irreversibile, ma come danno?
Ogni volta così, perché
tutte le volte mi accusa di danno irreversibile. Sulle amalgame dentali, danno irreversibile.
Ogni volta è sempre colpa tua, Parenzo. Ma perché?
Ma le amalgame dentali.
Ma è un problema gravissimo.
Rovini l'Italia. Ma come rovini l'Italia?
Ma è un problema serio.
Sì, le amalgame dentali, certo.
Vabbè, no, è certo che è un problema serio. Ma c'è un sacco
ma oggi va tutto così, dai.
Vabbè, comunque, è vero.
Amalgame
l'amico Volpe Pasini ci dice giustamente che chi ha la sclerosi multipla concausata dal mercurio contenuto dall'amalgame dentale usata da alcuni dentisti
ma
non ride per nulla.
Ma certo.
L'amico Volpe Pasini, questo mi scrive.
Ma Volpe è un amico, va benissimo.
Anche lui è scilipotato, però.
Non ho fatto nessuna ironia su chi ha malato di sclerosi, ma figuriamoci di questo. Ora, che l'onorevole Scilipotti, ma come costa discutere anche di Scilipotti?
Roberto da Pescara, buonasera, 800 24 00 24.
Che fate dei danni irreversibili alla società.
Bah, noi non credo.
Io sono preoccupato perché sono perfettamente d'accordo con Parenzo con tutto quello che dice.
Allora
La parola indignados non mi piace, però io sono non indignados, schifatos praticamente.
Da che cosa?
Bravo. Volevo riportare il discorso all'apertura della vostra trasmissione in cui facevate sentire il pezzo della russa che faceva quello strafalcione in inglese.
Sì.
Quell'evento lì va a comporre un puzzle molto più grande,
addirittura,
in cui si inserisce anche la Gelmini con il suo tunnel inesistente, lo stesso La Russa con Lukashenko ed altre, per esempio Frattini che parla di fronte a un pubblico internazionale, gli fanno una domanda in inglese e risponde tutt'altro. Questi politici non hanno oggettivamente alcuna competenza per ricoprire il ruolo che hanno.
è Scilipoti, è l'ultima in ordine cronologico, l'ultimo esempio in cui l'amalgama mentale. È l'ultimo degli esempi. Appunto.
Guardi, questa cosa, secondo me, è inaccettabile, soprattutto
perché ad un precario che vuole fare uno stage viene chiesto un curriculum incredibile, 5 lingue, pubblicazioni, a loro non
questa
viene
è una
chiesto niente.
Questa è una
questo
stronzata.
Questo è il dramma.
Questa è una stronzata, Roberto.
Beh, però che tanti giovani di talento siano in cerca di lavoro e poi ci sono certi cialtroni che invece stanno lì a rappresentarci e che non sanno nulla, ma neanche di quello di cui si occupano. Dell'amalgama dentale magari anche dell'anatocismo saprà tutto, ma il problema non è quello, è di una classe politica unfit inadatta. Io voglio che uno che sta nella commissione esteri sappia almeno dov'è il Belin.
È la demagogia, tu lo sai, la demagogia,
sai dov'è la Nigeria,
sai che è la demagogia.
Sì, uno che sta in commissione
Francesco
bilancio sapere cos'è
Francesco
la Consob lo deve sapere cos'è.
Buonasera.
La Consob, uno che sta in commissione bilancio.
Sì, dica.
Forza Cruciani, forza Parenzo, e mi lascio dire forza Giannino, un altro grande di Radio 24.
Bene, forza Giannino, sì.
Giannino numero uno.
Volevo chiedere a tutte queste persone che ha chiamato stasera e che ce l'hanno con i comunisti, ma come mai non si indignano che il loro capo premier va a trovare Putin, fa affare con Putin? Forse l'unico vero comunista sarà Berlusconi?
Ma diciamo se Putin è tutto tranne che comunista, però, signor Putin.
Ho capito, però voglio dire, va in Russia e pubblicizza, sponsorizza la Russia. Penso che ormai i comunisti in Italia se ne siano veramente pochi.
Che non è più l'Unione Sovietica, è vero che è vero che Putin è un po', come dire, nostalgico di quel periodo. Ma Berlusconi non gliene frega niente, i comunisti, la Russia.
I interessi personali, interessi economici sono vanno ben al di là delle ideologie, chiaro.
Va bene, grazie. Grazie Francesco. Alberto da Cosenza, dal sud.
Sono curioso
bella telefonata dal sud.
Dica. Di Putin con Berlusconi, curioso.
Che vuoi dire con curioso? Alberto, c'è o non c'è?
Insomma.
Alberto?
È un'amicizia pericolosa, diciamo.
Alberto? Pronto, signor Alberto da Cosenza?
Albi?
Albi?
Eccomi finalmente.
Eccoci qui, finalmente, vada.
Che da un'ora sto a sentire tutte le...
Però vada veloce.
Allora la mia velocità consiste in questa, è una convinzione che ogni più parlano questi politici più mi fanno convincere che la loro azione è un'istigazione a delinquere, naturalmente di quelli che fanno parte del governo, perché quelli che sono quelli stessi che poi approvano certe leggi che sono il contrario della democrazia, perché servono soltanto per talune persone. Allora farsi questa coorte di gente che per promuovere soltanto antidemocrazia, gli indignati domani possono diventare i rivoluzionari, i neo-brigatisti.
Di mio nonno. Grazie, dobbiamo chiudere, a domani 18:30
da Bruxelles, però.
Ciao.
Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do. Oh, la rifacciamo tutta.
Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
E la patonza deve girare.
Radio 24, la passione si sente.